Grazie, accomodatevi. Un benvenuto anche da parte mia. Apriamo la parola di Dio nel libro di Ruth, al capitolo 3. Continuiamo il nostro breve studio nel libro di Ruth, che Dio volendo concluderemo la settimana prossima. E oggi guardiamo insieme il capitolo 3. Dopo il libro dei giudici, Ruth. Naomi, sua suocera di Ruth, le disse: «Figlia mia, io devo assicurarti una sistemazione perché tu sia felice. Boaz, con le cui serve sei stata, non è forse nostro parente? Ecco, stasera deve ventilare l'orzo nell'aia. Lavati dunque, profumati, indossa il tuo mantello e scendi all'aia, ma non farti riconoscere da lui prima che egli abbia finito di mangiare e di bere. E quando se ne andrà a dormire, osserva il luogo dove egli dorme, poi va, alza lì la coperta dalla parte dei piedi e coricati lì. E lui ti dirà quello che tu debba fare». Ruth le rispose: «Farò tutto quello che dici». Scese all'aia e fece tutto quello che la suocera le aveva ordinato. Boaz mangiò e beve, e con il cuore allegro se ne andò a dormire all'estremità del mucchio di covoni. Allora lei venne pian piano, gli alzò la coperta dalla parte dei piedi e si coricò. Verso mezzanotte quell'uomo si svegliò di soprassalto. Si voltò ed ecco una donna era coricata ai suoi piedi. «Chi sei?» le chiese. E lei rispose: «Sono Ruth, tua serva. Stendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva perché tu hai il diritto di riscatto». Ed egli a lei: «Sii benedetta dal Signore, figlia mia. La tua bontà adesso supera quella di prima, perché non sei andata indietro a dei giovani, poveri o ricchi. Non temere dunque, figlia mia, io farò per te tutto quello che dici, perché tutti qui sanno che sei una donna virtuosa. È vero che io ho il diritto di riscatto, ma ce n'è un altro che ti è parente più prossimo di me. Passa qui la notte e domattina, se quello vorrà far valere il suo diritto su di te, va bene, lo faccia pure. Ma se non gli piacerà di far valere il suo diritto, io farò valere il mio, come è vero che il Signore vive. Sta coricata fino al mattino». Lei rimase coricata ai suoi piedi fino alla mattina. Poi si alzò prima che un uomo potesse riconoscere il suo vicino, perché Boaz diceva: «Nessuno sappia che questa donna è venuta nell'aia». Poi aggiunse: «Porta qua il mantello che hai addosso e reggilo». Lei lo resse ed egli vi misurò dentro 6 misure o 20 chili d'orzo e glielo mise sulle spalle. Poi se ne andò in città. Ruth tornò dalla suocera che le disse: «Sei tu, figlia mia?» E lei le raccontò tutto ciò che quell'uomo aveva fatto per lei. E aggiunse: «Mi ha dato anche queste 6 misure d'orzo, perché mi ha detto: non devi tornare da tua suocera a mani vuote». E Naomi disse: «Rimani qui, figlia mia, finché tu veda come l'affare finirà, perché quest'uomo non si darà posa finché non abbia oggi stesso terminato quest'affare». Questa è la parola di Dio. Vogliamo pregare il Signore, chiedere il suo aiuto. Padre Celeste, insegnaci ciò che non sappiamo, donaci ciò che non abbiamo, e fai di noi ciò che non siamo, nel nome di Cristo. Amen. Amen. Continuiamo questo studio nel libro di Ruth, e come ho già avuto modo di dire le altre volte, lo ripeto, è un libro bellissimo perché è la storia di persone normali come noi. Non è un libro che racconta la storia di re o di principi, sono persone ordinarie come noi, e vediamo la provvidenza di Dio nella loro vita. E poi, come vediamo in questo capitolo, sono persone nel bisogno, sono persone che hanno bisogno di aiuto. Ed è per questo, penso, che noi possiamo identificarci con queste persone, perché tutti noi sappiamo cosa vuol dire aver bisogno di aiuto. Non c'è solo una persona al mondo che non ha bisogno di nessuno, ed è Dio. Tutti noi sappiamo cosa vuol dire aver bisogno di aiuto, chiedere un favore. Ed è proprio quello che queste due donne fanno, e Dio viene in aiuto a loro attraverso Boaz. Vi ricordo la situazione molto brevemente perché è importante ricordarsela. queste due donne sono le donne più vulnerabili al mondo, nella società dell'epoca, perché sono senza uomini. Sono due vedove e non hanno figli. E nel Medio Oriente antico, una donna che non ha né marito, né padre, né figlio, non può sopravvivere, perché ha bisogno di un uomo che abbia terra da coltivare per poter provvedere per lei. Quindi c'è una situazione di grande vulnerabilità. E per Ruth è ancora peggio, perché lei è una straniera, quindi lei non ha nessun diritto, non può acquistare niente. E nel capitolo 2, se c'eravate, se vi ricordate, abbiamo visto che Ruth ha beneficiato, ha usato questa legge del Signore per l'aiuto dei poveri. È andata a spigolare nel campo di Boaz e ha trovato cibo. Però adesso Naomi pensa al futuro di Ruth, come facciamo noi, come una madre potrebbe fare. Infatti, se tu sei una mamma, penso che tu puoi identificarti con questo versetto 1, quello che dice: figlia mia, io devo assicurarti una sistemazione perché tu sia felice. Questa è la grande preoccupazione di Naomi quando va a letto ogni sera. Come posso assicurare una sistemazione a mia nuora, a Ruth? E c'è solo un uomo che può aiutare. Questo uomo è Boaz. E perché può aiutare? Perché è un parente stretto e un membro dello stesso clan di Elimelech, l'ex marito di Naomi. E come membro dello clan, di questo clan, ha un diritto, ha il diritto di riscatto. Guardate il versetto 9. Ruth dice: tu hai il diritto di riscatto. Versetto 12 lo dice Boaz: è vero che io ho il diritto di riscatto. In realtà nell'originale c'è un sostantivo goel. Tu sei un goel, dice Ruth. Boaz dice: sì, dice, è vero, io sono un goel. Goel è il sostantivo che viene dal verbo riscattare. Noi in italiano non abbiamo il sostantivo riscattore, abbiamo redentore, però questa sarebbe l'idea. Boaz è un riscattore, letteralmente. E il tema del riscatto è molto importante nella nostra fede, nella Bibbia. Non diciamo che Cristo ci ha riscattato dai nostri peccati. Però in italiano la parola riscatto ha un significato molto stretto. Riscatto in italiano significa essenzialmente pagare un prezzo, pagare denaro per liberare qualcuno. Si parla di riscattare un prigioniero o riscattare ostaggi. Oppure l'idea di essere liberato da un obbligo. Invece nell'Antico Testamento e nella Bibbia il concetto di riscatto è molto più ampio. Ed è importante per noi questa mattina, attraverso questi personaggi, meditare su questo concetto di riscatto. Questo concetto di riscatto include altre cose. Boaz, come redentore o riscattore, ha un diritto molto ampio, ha il diritto di praticamente di difendere Ruth, per esempio difenderla in tribunale se qualcuno fa causa. Questo goel ha il diritto di aiutare finanziariamente le persone del clan, di aiutarli a pagare i debiti. E poi soprattutto ha il diritto di sposare una donna del clan per dare a questa donna un nome e uno statuto, una sistemazione. Quindi vedete, è molto importante capire che il concetto di riscatto nella Bibbia è molto più importante che semplicemente pagare un prezzo per liberare qualcuno. Cioè c'è l'idea di soccorso, di aiutare qualcuno, c'è l'idea di ristabilire l'integrità della famiglia e del clan. Quindi un concetto molto, molto bello e molto ricco, sul quale vorrei riflettere con voi questa mattina. E lo farò in due punti. Prima guarderemo i primi 9 versetti, la richiesta del riscatto, e poi dal versetto 10 al versetto 18 il riscatto viene concesso. Guardiamo prima questi primi 9 versetti, il modo in cui queste donne chiedono a Boaz questo riscatto. Naomi ha un'idea piuttosto strana. Ora, non capiamo, penso, fino in fondo il contesto culturale dell'epoca, quindi forse ci sono delle cose che ci sfuggono, però capiamo abbastanza per pensare e capire che questo piano di Naomi è un po' strano. Il suo piano è di chiedere a Ruth di andare di notte nell'aia dove si ventila il grano, di farsi bella, attraente, no? Dice versetto 3, lavati, che è sempre una buona idea se vuoi essere attraente, lavati, profumati, fatti bella, e vai di notte sull'aia dove si ventila il grano per parlare con Boaz. La cosa interessante è che Naomi ha veramente una grande fiducia in questo uomo, perché dice semplicemente: quando sarai lì, fai tutto quello che Boaz ti dice di fare. Fai quello che ti dice di fare. Quindi una veramente una grande fede in quest'uomo. Ora, questo è un piano molto discutibile, no? Non so, io più ci penso, meno mi piace questo piano di Naomi. Praticamente sta chiedendo a Ruth di andare in un posto deserto, perché l'aia dove si ventilava il grano era una collina ventilata, e nel tempo della mietitura ci saranno solo uomini. Quindi immaginate la scena, tutti questi uomini che lavorano nel campo durante il giorno, poi alla fine, alla sera, mangiano, bevono, vanno a letto, e Ruth arriva lì di notte. Quindi non sembra un piano molto, molto saggio. C'è un rischio di integrità fisica per Ruth, c'è un rischio per la sua reputazione, infatti Boaz chiede a Ruth di andare via presto al mattino. Questi posti, queste aie di ventilazione del grano, erano luoghi di prostituzione, lo sappiamo perché lo dice anche la Bibbia. Nel profeta Osea, capitolo 9, versetto 1, dice di Israele: ti sei prostituito, hai abbandonato il tuo Dio, hai amato il compenso della prostituzione su tutte le aie da frumento. Quindi si sapeva in Israele che, cosa vuoi, quando degli uomini hanno lavorato duro tutto il giorno, hanno mangiato, bevuto, si presenta una donna, possiamo immaginare cosa succede. E io ho riflettuto un po' a questa cosa perché penso che un punto importante del libro di Ruth è che ci insegna delle cose attraverso l'atteggiamento, il comportamento dei personaggi. E io penso che possiamo dire che il piano di Naomi era un piano molto rischioso e poco saggio. E in questo vedo la provvidenza di Dio verso Ruth e anche verso Naomi, che malgrado questa idea, che mi sembra una pessima idea, malgrado questo piano molto rischioso, Dio ha protetto Ruth. Dio ha provveduto per Ruth. Dio ha provveduto l'uomo giusto per lei e è andato tutto bene. Io penso che sia forse un insegnamento per noi. Tu hai già fatto delle cose stupide nella tua vita, o delle cose sciocche. Hai già tentato di fare delle cose sciocche e malgrado la stupidità di quello che facevi, il Signore ti ha aiutato, ti ha protetto, ti ha benedetto, ha anche risposto alle tue preghiere. Penso che in questo vediamo la provvidenza di Dio. Questo non è ovviamente una scusa per il nostro atteggiamento poco saggio, però penso che la provvidenza di Dio sia evidente in questa storia. Però l'altro aspetto interessante di quello che propone Naomi e di quello che fa Ruth è il fatto che queste due donne sono pronte ad osare, a tentare qualsiasi cosa per avere la benedizione. E questa è un'idea molto bella, molto profonda e penso molto utile per noi. Il fatto che Naomi era pronta a tutto per dare a Ruth una sistemazione. E anche Ruth, che ha accettato di prendere dei rischi, di fare questa cosa che forse non era una cosa saggia, però per cercare di ottenere qualcosa, non di forzare Boaz a prendere una decisione. Ci sono altri esempi nella Bibbia di persone che non hanno fatto la cosa giusta, però hanno osato e sono state lodate per la loro fede. Non so se potete pensare a alcuni personaggi, per esempio c'è Tamar in Genesi 38, vi ricordate di Tamar, quello che ha fatto? Si è travestita da prostituta, fatto sesso col suocero, insomma una storia assolutamente sordida, ma tutto questo perché voleva un erede ed è stata lodata per la sua fede. Infatti è molto interessante che Tamar è menzionata in Ruth nel capitolo 4, versetto 12, quando dicono a Naomi: possa la discendenza che il Signore ti darà essere simile alla casa di Peres che Tamar partorì a Giuda. C'è un altro esempio di donna che ha fatto una cosa che veramente non era la cosa giusta da fare, però l'ha fatta con fede perché voleva proprio questa benedizione. Pensiamo anche alla donna cananea che è venuta a Gesù Cristo. No, Gesù Cristo ha cercato di scoraggiarla, però lei ha insistito. Io penso che questa sia una lezione importante per noi, perché noi penso che nel nostro mondo moderno, nella nostra società moderna, tutto contribuisce a renderci deboli. Penso che niente contribuisce a renderci forti. Noi facciamo a volte fatica anche a volere le cose. no? Diciamo che vogliamo certe cose, ma non le vogliamo fino in fondo. E penso che sia anche un po' così con il Signore. A volte ascolto le mie preghiere, o le preghiere di altre persone, e io penso, ma io se fossi Dio non so se risponderei a questa preghiera, perché non si sente molto la voglia, il desiderio, no? Non è come Giacobbe che lottava, che diceva non ti lascerò andare finché tu non avrai risposto. Io penso che noi abbiamo un po' questo problema nel nostro mondo moderno e anche nel nostro mondo evangelico. Siamo un po', come dire, un po' svogliati, no? Persone svogliate. Sì, vogliamo le cose, però non fino in fondo. E penso che nella Bibbia, attraverso questi personaggi, ci sia una lezione per noi. Dio si aspetta che noi vogliamo veramente quello che chiediamo. A volte noi chiediamo le cose, però non ne vogliamo veramente. E quindi Dio non ci dà niente perché vuole un po' più di un po' più di zelo. E la stessa cosa quando cerchiamo Dio, quando cerchiamo Cristo. Non so se tu sei, se tu credi in Gesù Cristo, se tu credi in Dio questa mattina, forse non ci credi, forse stai ancora cercando. Se tu dici di cercare Cristo, di cercare Dio, è la stessa domanda. Tu lo cerchi veramente? Hai veramente voglia di trovare una risposta? O non ti interessa più di tanto? Cioè la Bibbia, per esempio, l'hai già letta? Hai dedicato mezz'ora della tua vita a leggere, per esempio, i Vangeli? Per farti un'idea? No, per chiederti, ma questo Gesù Cristo è veramente esistito? Questa storia della resurrezione, possiamo veramente crederci? Ci sono elementi storici? Hai veramente dedicato tempo, energia a ricercare una risposta? Oppure stai semplicemente qui dicendo, sì, sto pensando, sto cercando Dio, però in realtà non fai niente di particolare. Prendiamo il tempo di cercare Dio. Prendiamo anche rischi per cercare Dio. Quando preghiamo, meditiamo sulla nostra vita di preghiera, come chiediamo le cose al Signore. Abbiamo veramente voglia di avere una risposta? A volte mi sembra che noi chiediamo veramente quando siamo disperati, quando soffriamo, quando siamo malati, allora lì sì, chiediamo veramente con tutto il nostro cuore. Abbiamo visto la settimana scorsa che la chiesa di Laodicea diceva non ho bisogno di niente. Ecco, Naomi e Ruth sono i personaggi che ci fanno vedere il lato opposto, personaggi che hanno bisogno, che si rendono conto di aver bisogno e che cercano veramente la risposta. Se tu hai bisogno di Dio, ti incoraggio a cercarlo veramente. Quindi questo è interessante. L'altro aspetto che è molto interessante è quello che Ruth chiede. Guardate il versetto 9. Ruth dice, sono Ruth la tua serva, stendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva, perché tu hai diritto di riscatto. Stendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva. Cosa significa? In poche parole significa sposami. Cioè questa è la domanda in matrimonio forse più particolare, più strana della storia. Ruth chiede a Boaz di sposarla. Questa immagine di stendere il lembo del mantello è usato nell'Antico Testamento per esprimere l'idea di matrimonio. Se vuoi un esempio puoi vedere Ezechiele 16, versetto 8. Però la cosa interessante è che Ruth fa anche riferimento a qualcosa che Boaz ha detto nel capitolo precedente. Nel capitolo 2, al versetto 12, Boaz dà una benedizione a Ruth, dice «Il Signore ti dia il contraccambio di quel che ha fatto e la tua ricompensa sia piena da parte del Signore, del Dio di Israele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti». Ora, nell'originale la parola ala e la parola lembo è la stessa parola. Quindi Ruth fa chiaramente riferimento a quello che Boaz ha detto nel capitolo 2. E questo penso sia una cosa molto interessante anche per noi, per questo motivo. E nel capitolo 2 praticamente Boaz ha detto a Ruth, sii benedetta del Signore. No, il Dio di Israele è un Dio buono, misericordioso, un Dio che fa grazia. E quindi è stata una buona idea venire a rifugiarti sotto le ali di questo Dio di Israele, che è così buono e misericordioso. Però adesso cosa chiede Ruth? Ruth chiede: stendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva. Cioè, in altre parole, sta dicendo a Boaz: fammi, sii misericordioso come il tuo Dio. No? Tu mi hai detto che il Dio di Israele è un Dio così buono, così misericordioso. Adesso tu fammi vedere come il tuo Dio, dammi un esempio di grazia e di misericordia. E questa è una cosa molto profonda, anche un insegnamento anche per noi, perché noi, anche noi, quando abbiamo opportunità di condividere la nostra fede con i nostri amici, parliamo di Dio, parliamo di Gesù, e diciamo tante cose belle, no? Su Dio, su Gesù, diciamo che Dio è misericordioso, Dio è buono, Dio è amore, Dio fa grazia. Però noi a volte nel nostro atteggiamento non riflettiamo queste caratteristiche di Dio. Noi non sembriamo molto amorevoli nel modo in cui parliamo o nel modo in cui ci comportiamo. Noi non dimostriamo così tanta grazia. E quindi questa sfida di Ruth a Boaz è anche una sfida anche per noi. No, se noi abbiamo un Dio che è così buono, così amorevole, così misericordioso, facciamolo vedere alle persone. Capite che le persone di questo mondo non possono vedere Gesù Cristo, non vedono Dio. Dio e Gesù Cristo sono invisibili. Dio e Gesù Cristo si possono solo vedere attraverso noi cristiani, nel modo in cui noi ci comportiamo, nel modo in cui noi parliamo. Questa è una grande sfida per noi. Far vedere che questo Dio di amore non è solo un'idea astratta che noi ci siamo inventati, però questo Dio ha anche cambiato noi. Quindi anche noi riflettiamo queste caratteristiche, anche noi siamo con il nostro Dio. Quindi capite che questo concetto del riscatto è un concetto molto ampio, perché è anche una dimensione sociale. No, anche noi cristiani dobbiamo essere come Boaz, dobbiamo avere questa mentalità del riscatto, essere pronti a dare una nuova chance, a perdonare in una società spietata. Mi ha colpito molto, ieri sera guardavo su un telegiornale che in Galles qualcuno ha organizzato la Coppa del Mondo di calcio dei senza tetti. No, è un'iniziativa che ha luogo, non so se avete mai sentito parlare, ogni 4 anni c'è la Coppa del Mondo di calcio dei senza tetti, un evento molto ridotto, con non tanti senza tetti, però c'è una competizione di calcio e allora aiuta molto sentirsi parte di una squadra. E c'era l'intervista dell'allenatore della squadra, per così dire, della Scozia, che anche lui è stato un senza tetto per anni, e questo signore diceva una cosa molto interessante, diceva: sì, la gente dice sempre che bisogna concedere una seconda chance, però purtroppo questa gente spesso non ha mai avuto neanche una prima chance, no? Perché la nostra società è spietata, è gente che è quasi nata sulla strada, non ha neanche avuto una prima chance. E l'idea del riscatto, l'idea cristiana è questo, che noi siamo dei Boaz e intorno a noi diamo una chance alle persone come Ruth, non approfittiamo della situazione, anzi, questo è quello che fa Boaz. Quindi questo Boaz è chiaramente una persona molto interessante, è un tipo di Cristo in molti versi, abbiamo molto da imparare da lui. Quindi guardiamo un po' i versetti seguenti, del versetto 10 a 18, vediamo un po' come reagisce questo personaggio. Versetto 8. È una storia che ha una dimensione un po' comica, no? Cerchiamo di immaginare la scena: Boaz sta dormendo e poi dopo mezzanotte è schizzato dal letto, ha trovato una donna ai suoi piedi. Lo so che nella nostra società moderna, con la nostra mentalità moderna e tutto quello che vediamo, sentiamo su internet, possiamo immaginare un sacco di cose non appropriate, però nell'Antico Testamento, in questo contesto, con queste persone, non penso che sia appropriato pensare a queste cose. Ma la cosa che mi colpisce molto da Boaz, innanzitutto, è la grazia. Lui fa grazia. Innanzitutto, nella società dell'epoca, il goel, il riscattore, aveva il diritto, ma non l'obbligo, di riscattare. Questo era chiaro nella legge di Mosè. aveva il diritto, ma non l'obbligo. Quindi Boaz poteva benissimo dire: io non voglio avere niente a che fare con te, io mi rifiuto ad aiutarti, e la storia sarebbe finita lì. Infatti vedremo la settimana prossima che con l'altro Goel finisce lì. Per Boaz, sposare Ruth voleva dire un peso in più, cioè una persona in più da nutrire, dal punto di vista finanziario un peso in più. Vuol dire sfavorire forse altri eredi della famiglia, quindi ci sono delle conseguenze per Boaz. Si può immaginare e sperare che avranno un figlio, però non c'è nessuna garanzia che Ruth avrà un figlio. Quindi per Boaz questo è un peso, quindi fa grazia a Ruth. Poi si affida a Dio, dice nel versetto 12: io sono un Goel, però ce n'è un altro che è più prossimo di me, e se lui decide di sposarti, dovrai sposarti con lui. Vediamo come fare, aspettiamo di vedere cosa Dio farà. Quindi si fida del Signore. Però la cosa più interessante che voglio farvi notare è che Boaz è l'immagine di un uomo di Dio che è talmente in comunione con Dio che fa la cosa giusta anche senza pensarci troppo. Cioè praticamente lui è schizzato dal letto e non ha detto a Boaz: dammi un'ora per pregare, per decidere, torna domani che ti dirò cosa ho deciso. Ha deciso la cosa giusta subito. Sì, forse certo c'era anche il sentimento per Ruth, non sappiamo esattamente, però come dicevo questa decisione era un peso per Boaz. Ha deciso subito cosa fare. E nella legge di Mosè non c'è nessuna soluzione. Questo caso non è un caso semplice, come a volte nella vita cristiana abbiamo delle decisioni da prendere che non sono semplici. Non c'è sempre il versetto che ti dice cosa devi fare e cosa non devi fare. Questa situazione era un po' strana perché la prima vedova era Naomi, quindi Ruth non era la prima vedova. C'era un altro Goel, un altro riscattore, e non c'è nessun versetto nel Levitico che risolve questa situazione. Quindi Boaz ha dovuto decidere e ha deciso di fare la cosa giusta. E l'ha fatto naturalmente perché era un uomo di Dio. Era un uomo che era in comunione con il Signore. Il punto che voglio fare è questo, è che oggi nel nostro mondo evangelico uno dei temi più importanti è come capire la volontà di Dio per noi. No? Questa è una delle ossessioni nel mondo evangelico moderno. Come posso capire la volontà di Dio? Come posso scoprire la volontà di Dio? E si scrivono anche un sacco di libri sulla questione. Però la cosa interessante è che nella storia della Chiesa per 2000 anni non si è mai scritto un libro su questo tema, no? Come scoprire la volontà di Dio. Cioè è un bisogno che è apparso negli ultimi 50 anni, però prima non si è mai scritto un libro su questo tema perché non è mai sembrato un problema ai cristiani del passato. Perché? Perché se tu sei un uomo o una donna della parola, se tu leggi la parola, se tu assomigli sempre di più a Dio, saprai cosa fare, no? Tu saprai cosa decidere. C'è un libro molto importante nella Bibbia che secondo me è molto sottovalutato, il libro dei Proverbi. Il libro dei Proverbi per noi evangelici moderni è un po' frustrante perché è un libro che non ti dà ricette, no? Che ti fa pensare a questo, pensi a questo, pensi a quell'altro, non ti dà mai la soluzione o le ricette, quindi noi lo troviamo un po' frustrante. Perché fa così? Perché quello che il libro dei Proverbi ci vuole far capire, anche il libro di Ruth, che la domanda fondamentale non è come posso capire la volontà di Dio o cosa devo fare, cosa Dio vuole che io faccia. La domanda fondamentale è quale tipo di persona devo diventare per fare la cosa giusta. Quale tipo di persona devo diventare per prendere le decisioni giuste. E questa domanda è una domanda molto più impegnativa, perché è molto più complicata. Però lo sapete bene che nella nostra vita cristiana spesso diciamo: io sto cercando la volontà del Signore, io chiedo la volontà del Signore, sto pregando il Signore che mi dica cosa devo fare, ma la verità è che Dio non ti dice cosa devi fare. Alla fine decidi tu cosa vuoi fare. Fai le tue valutazioni, preghi, leggi la parola di Dio, però alla fine sei tu che decidi. Non ricevi mai una email da parte di Dio che ti dice devi far questo. Quindi penso che noi dobbiamo forse perdere un po' la nostra ingenuità o essere un po' più onesti con noi stessi, no? Quando diciamo Dio mi ha detto che devo far questo o devo andare di là, in realtà Dio non ci ha detto niente, siamo noi che abbiamo deciso, abbiamo fatto le nostre valutazioni, funziona così nella vita. Dio non mi ha mai detto niente e non penso che Dio abbia mai detto niente a voi, forse sbaglio, se sbaglio mi potete venire a rimproverare alla fine. Però la cosa importante è questo, che tipo di persona devo diventare per prendere le decisioni giuste? Devo diventare una persona radicata nella parola di Dio, per conoscere Dio meglio, radicata nella preghiera, nella vita comunitaria. Se io divento un certo tipo di persona, allora io assomiglierò sempre di più a Dio e farò le cose giuste. Non possiamo sempre sbagliare, però avrò gli istinti giusti, farò le cose giuste. In questo senso Boaz è un modello per noi. Anche perché Ruth non chiede una cosa da poco, no? Ruth non chiede un po' di soldi per pagare i debiti, non chiede un po' di orzo, chiede niente altro che un matrimonio. Ruth chiede a Boaz un impegno per la vita, no? Perché il matrimonio è questo, è un impegno per la vita. E questo libro di Ruth, in particolare questo capitolo, solleva una domanda molto interessante, sulla quale vi incoraggio a meditare, ed è questo. Qual è la differenza fra una bella storia d'amore e un bel matrimonio? Qual è la differenza fra una bella storia d'amore e un bel matrimonio? No? Se non avete niente da cui parlare a pranzo, vi propongo un tema di discussione più tardi. Una domanda molto interessante questa. È una domanda che la nostra società non fa mai. No? Se tu nel cinema, per esempio, nessuno ha mai fatto un film su un bel matrimonio, perché immagino che sarebbe un film molto noioso, quindi si fanno solo film su belle storie d'amore. Però quello che Ruth chiede a Boaz non è una storia d'amore, ma un matrimonio. E qual è la differenza? Lo sappiamo qual è la differenza, che la storia d'amore è basata sui sentimenti. No, per il momento io ti amo, però domani chi lo sa. Mentre il bel matrimonio è basato sull'impegno. Io ti sposo e prendo un impegno con te per la vita. E se fra 10 anni sei cambiato, non ti riconoscono più, sei una persona diversa come è quasi inevitabile che tu sia, io rimango con te perché ho preso un impegno per la vita. Questa è la differenza fra le due. Quello che Ruth chiede a Boaz è un matrimonio, è un impegno per la vita, perché questo impegno è l'impegno che Dio ha preso verso di noi. Per quello che il matrimonio nella Bibbia viene usato così spesso come un'immagine della salvezza, no? Un'immagine della redenzione. Anche per Ruth, sposare Boaz era un impegno. Infatti Boaz dice che avrebbe potuto trovare qualcuno di più giovane, forse di più giovane e più bello, forse Boaz aveva già qualche anno. Anche per lei era un impegno, forse non aveva neanche scelta. Ha detto sposami e poi davanti al Signore poi vediamo come il Signore ci potrà benedire. Non so se hai mai riflettuto sull'impegno che Dio ha preso verso di te. No, se sei in Cristo, se oggi sei un cristiano e sei in Cristo, che tipo di impegno Dio ha preso verso di te? Innanzitutto ti ha scelto prima della fondazione del mondo, poi 2000 anni fa è venuto su questa terra per morire per i tuoi peccati, e poi 2000 anni dopo sei nato, e poi per un certo numero di anni sei andato avanti senza neanche conoscerlo, peccando ogni giorno, e poi un giorno si è rivelato a te. E adesso ti tiene nella salvezza, ti sta cambiando e ti ha promesso che un giorno sarai per lui per l'eternità. Cioè io questo penso che sia un bel impegno, no? Un impegno a livello di Dio, un impegno per l'eternità, preconosciuto fin dall'eternità con me per l'eternità. Quindi se tu sei in Cristo questa mattina ti invito a riflettere su quanto Cristo ti ha voluto, quanto Dio ti ha voluto e che tipo di impegno Dio ha preso verso di te in Cristo e che tipo di impegno ti chiede di prendere verso la tua moglie o il tuo marito se sei sposato. Penso che ci sia molto per noi su quale riflettere. Abbiamo trovato il nostro Boaz. Spero che tutti noi abbiamo trovato il nostro Boaz questa mattina. Se tu non hai ancora trovato il tuo Boaz, il tuo Cristo, ti invito a cercarlo con tutto il tuo cuore, perché Cristo è come questo Boaz ancora più perfetto, qualcuno che fa grazia, misericordia e che ci lascia anche un segno della sua grazia. Vedete alla fine del capitolo, Boaz non lascia Ruth tornare a casa a mani vuote e dà un po', quasi 20 kg sembrerebbe di cereali, di orzo nel mantello. E questo orzo ha un valore, si potrebbe dire, sacramentale, non nel senso cattolico della parola, nel senso originale, cioè un oggetto associato ad una promessa. Questo orzo è un segno concreto della benevolenza di Boaz. Forse mi chiedo che forse c'è anche un messaggio per Naomi da parte di Boaz. No, il messaggio è: non hai avuto una grande idea a mandarmi Ruth di notte così, bella, lavata, profumata, però comunque va bene, ho capito il messaggio, la sposerò. Questo è il tipo di messaggio che Boaz ha mandato. E noi, anche noi abbiamo questo tipo di messaggio. Questo messaggio è la Santa Cena. No? Nel pane, nel vino, abbiamo questi oggetti, queste promesse. Per il momento abbiamo solo promesse. Il matrimonio non è ancora completamente consumato. Però il Signore ci ha lasciato dei segni. Poi ci ha anche lasciato la sua parola. La Bibbia per noi è come 20 kg di orzo. È qualcosa che Dio ci ha lasciato, affinché noi possiamo pensare a Lui, seguirlo ed essere trasformati dal suo amore. Penso di aver detto abbastanza per alimentare le vostre conversazioni a pranzo questa mattina e aver dato abbastanza da riflettere, su cui riflettere per questa settimana. Ma questo è il tema del riscatto, no? Non soltanto pagare un prezzo, ma qualcosa di molto più ampio. Qualcosa che include la grazia e soprattutto l'impegno. Vogliamo pregare il Signore che ci aiuti a riflettere su queste cose. Padre Celeste, ti ringraziamo ancora una volta per questa storia ispirata dallo Spirito Santo. Ti ringraziamo per questi personaggi deboli, che fanno a volte la cosa sbagliata, a volte la cosa giusta, però la tua mano invisibile è sempre su di loro e la tua provvidenza guida queste persone. Signore, ti chiediamo di aiutarci a meditare su queste cose, su questa mattina, a meditare su l'impegno che tu hai preso nei nostri confronti e a meditare soprattutto su che tipo di persone noi dobbiamo essere, come possiamo piacere a te. Dacci questa visione del riscatto, questa visione dell'impegno verso gli altri, della grazia, del dare una seconda chance o forse una prima chance. Aiutaci ad essere delle persone che assomigliano veramente al nostro Signore Gesù Cristo. Te lo chiediamo nel suo nome. Amen. Amen. Vogliamo cantare un ultimo canto? Ci alziamo in piedi. Thank you.